Buongiorno da Giuseppe Bucci, presidenziali in Polonia. Il conservatore Karol Nawrocki si assicura la vittoria al ballottaggio, uno smacco per il governo europeista di Donald Tusk. A Istanbul al via un nuovo round negoziale tra Mosca e Kiev. Ieri intanto l'attacco a sorpresa dell'Ucraina, 4 basi russe, 40 caccia bombardieri distrutti. In Ticino piovono critiche sul possibile arrocco leghista in Consiglio di Stato, anche dagli alleati dell'UDC. Attesi chiarimenti da via Monteboglia. In Polonia è ufficiale il conservatore Karol Nawrocki, è stato eletto nuovo presidente della Repubblica con quasi il 51% delle preferenze, un risultato che rischia di mettere in seria difficoltà l'attuale coalizione di governo europeista. Da Varsavia, Fabio Turco.
Meno di 400.000 voti di vantaggio. Tanto basta a Karol Nawrocki per diventare il nuovo presidente della Repubblica di Polonia. Succederà ad Andrzej Duda, che terminerà formalmente il suo incarico il 6 agosto. 42 anni, direttore dell'Istituto di Memoria Nazionale, Nawrocki era stato candidato a sorpresa nello scorso autunno dalla leadership del Partito Conservatore Diritto e Giustizia. Pur senza esperienza politica pregressa, nel corso dei mesi è stato capace di intercettare il favore dei cittadini, proponendosi come difensore dei valori tradizionali e della sovranità del paese. Decisivo per la sua vittoria è il supporto degli elettori del candidato di estrema destra Mensen e Brown, che insieme al primo turno avevano ottenuto oltre il 20%. Masticamaro invece era Faust Trzaskowski, il candidato liberal-democratico supportato da Coalizione Civica, il partito di maggioranza al governo. Gli exit poll alla chiusura delle urne lo davano in vantaggio, un'illusione poi spentasi in sede di scrutinio. Per lui si tratta della seconda sconfitta alle presidenziali dopo quella di 5 anni fa. Ma a rischio ora è il futuro dell'intera coalizione di maggioranza guidata da Donald Tusk. Arrivati a metà legislatura, questo risultato suona come una bocciatura per il campo progressista. Nawrocki ha già fatto sapere che non esiterà a utilizzare il potere di veto sulle leggi promulgate dal Parlamento, così come fatto dal suo predecessore. Una prospettiva non rassicurante quando mancano 2 anni alle prossime elezioni.
A Istanbul sono giunte le delegazioni di Mosca e Kiev per un nuovo round di colloqui nel tentativo di arrivare a un accordo di pace nella guerra in Ucraina, aspettative di questo appuntamento piuttosto basse in realtà. Una vigilia che però è stata ad alta tensione con il massiccio attacco di droni ucraini che ha portato alla distruzione di 40 caccia bombardieri russi, un'azione spettacolare, una beffa per Mosca. Da Kiev sentiamo il collaboratore Davide Maria De Luca.
Un attacco che sembra destinato a entrare negli annali della storia militare. Secondo quanto ha riferito lo stesso presidente Zelensky, gli ucraini avrebbero attaccato 4 basi militari in Russia fino a 5.000 chilometri dal confine con l'Ucraina e avrebbero distrutto 40 bombardieri strategici russi, utilizzando droni contrabbandati in Russia attraverso dei camion e poi guidati in maniera remota direttamente dall'Ucraina. Secondo quanto ha detto Zelensky, tra l'altro tutti gli operatori, tutti i soldati e agenti dei servizi segreti ucraini che avrebbero partecipato a questa missione sarebbero persino riusciti a uscire dalla Russia senza subire conseguenze. Dobbiamo ancora vedere effettivamente se i risultati sono quelli comunicati dagli ucraini. Per il momento le foto satellitari analizzate nelle ultime ore dagli esperti mostrano circa una decina di questi potenti, importantissimi bombardieri russi distrutti, però è certamente un colpo sensazionale per l'Ucraina perché questi aerei erano tra gli attori principali della campagna di bombardamenti contro il paese, quindi per Kiev un grandissimo successo.
6 persone sono rimaste ferite, una di loro gravemente, a seguito di un attacco durante una manifestazione che si è tenuta a Boulder in Colorado a sostegno degli ostaggi israeliani a Gaza. L'aggressore ha lanciato delle bombe Molotov contro il corteo al grido Palestina libera. Il presunto responsabile è poi stato arrestato. Si tratta di un 45enne che, stando alla CBS, avrebbe passaporto egiziano. È atteso in mattinata un comunicato della Lega dei Ticinesi sul possibile arrocco in Consiglio di Stato fra i 2 esponenti leghisti, Norman Gobbi, che potrebbe andare al Dipartimento del Territorio, Claudio Zali alle istituzioni. Uno scambio che ha suscitato però per lo più critiche dagli altri partiti di governo. Sentiamo Nicola Lyon.
Il Partito Socialista e il Centro respingono con fermezza la possibilità di un cambio della guardia nei 2 dipartimenti a metà legislatura. I liberali radicali, nell'arrocco leghista, intravedono invece un'opportunità. C'è poi l'Unione Democratica di Centro, gli alleati della Lega ma al contempo gli antagonisti, spettatori dunque molto interessati in vista delle elezioni cantonali del 2027.
prima ancora che tattica politica da parte della Lega, forse di governo. Il governo forse si è accorto anche che in questi 10-12 anni 3-4 dossier importantissimi per questo cartone rimangono un po' lì fermi. La riforma della giustizia, la riforma cantone comuni, i progetti grossi dei trasporti e anche la pianificazione territoriale. Magari il governo stesso che ha sollecitato di cambiare schema di gioco invertendo i due dipartimenti.
Sergio Morisoli è il capogruppo in Gran Consiglio dell'UDC. Per il 2027 lui caldeggia, come logico che sia, la presenza in governo del presidente democentrista Piero Marchesi al posto di Claudio Zali. Lo indirizziamo allora su una lettura che vede la Lega tentare di rivitalizzare se stessa attraverso lo scambio di dipartimenti e tutto ciò in chiave difensiva anti-UDC.
Non lo so, forse è una questione come succede anche nello sport, a un certo punto quando si vede che le cose non vanno proprio più proviamo a cambiare l'allenatore e vedere se qualcosa si riesce a inventare. Io penso che il campionato sia piuttosto in là e quindi non si possa fare granché.
Sergio Morisoli, capogruppo di Cin Gran Consiglio, del tema vi segnalo si occuperà anche Modem tra poco, 8:30 su Rete 1. Finanziamento della 13ª VS, budget dell'esercito, congedo parentale e una lunga serie di iniziative popolari, questo da oggi nell'agenda della sessione estiva delle Camere federali, 3 settimane molto intense, ce le riassume da Berna Alessio Voronelli.
Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali e basta, come propone il governo. Una versione di finanziamento mista, aumentando ad esempio anche i prelievi sui salari. Dalla fine del prossimo anno dovrà infatti essere versata la 13ª rendita AVS, ma su dove trovare i miliardi necessari il Parlamento deve ora trovare un accordo. Sempre in ambito sociale, la sessione estiva che inizia oggi ha poi in agenda un congedo parentale a livello federale e la delicata questione di determinare se in futuro i contratti collettivi di lavoro dovranno prevalere sulle leggi cantonali in materia di salari minimi. Addirittura d'arrivo poi l'iter parlamentare riguardante l'applicazione dell'iniziativa popolare che chiede il divieto di pubblicità per sigari e sigarette. Le Camere dovranno in particolare decidere se consentire la pubblicità nelle pagine interne di alcuni giornali e prevedere delle eccezioni per le sponsorizzazioni. L'esercito e il suo nuovo responsabile, Martin Pfister, chiedono poi 1 miliardo supplementare per l'acquisto di munizioni destinate ai sistemi di difesa terra-aria, mentre in discussione saranno anche degli allentamenti sull'esportazione di materiale bellico. Ben 6 infine le iniziative affrontate dai parlamentari. Già oggi al Nazionale, via ai dibattiti sul canone radiotelevisivo e sui 200 franchi massimi proposti dall'iniziativa. Se le commissioni non hanno raggiunto un accordo per un controprogetto, il governo propone una riduzione progressiva del canone fino a 300 franchi.
E noi per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo più tardi.